E allora bentornati in diretta, io con me ho qua i nostri coautori, graditi coautori, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, eccolo qua, della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino Villaggio per la Terra.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E dall'altra parte del cavo telefonico, Carla Rocchi, presidente dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Rocchi, c'è?
Sì, ci sono.
Benissimo,
a tutti.
Siamo contenti. Senta, allora, è in discussione al Parlamento una proposta di legge che riforma le regole della caccia in senso più permissivo. Subito la domanda a Tiziana Tuccillo. Tiziana, sì. Qual è la situazione?
Allora, attualmente la legge consente l'esercizio della caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, salvo periodi di preapertura e di proroga che ogni regione può decidere in maniera autonoma. Quest'anno, per esempio, ben 16 regioni hanno autorizzato la preapertura al 1 settembre. Nel giugno scorso alcuni esponenti della maggioranza hanno presentato un disegno di legge per modificare le norme che dal 1992 regolano la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio. Secondo chi propone questa legge, la caccia è funzionale alla conservazione, al controllo e all'utilizzo del patrimonio faunistico ai fini del raggiungimento di un punto di equilibrio tra la natura e le attività dell'uomo. Questa sarebbe, così recita, diciamo, la proposta. Diverse associazioni vedono in questo testo una minaccia al patrimonio naturale italiano, perché amplierebbe intanto il numero di specie cacciabili e anche i periodi e gli ambiti territoriali in cui si può svolgere l'attività venatoria. Dall'altra parte ci sono invece diverse realtà, come alcune associazioni venatorie e rappresentanze di agricoltori, che sostengono la necessità che ci siano minori vincoli per diminuire la pressione di specie animali che danneggiano le attività economiche, come i cinghiali, le volpi e i lupi. L'Ipsos però recentemente ha svolto un'indagine sull'opinione degli italiani sulla caccia, e anche se il 56% è d'accordo che può aiutare a gestire specie in sovrannumero e ridurre danni a campi e allevamenti, il 78% la ritiene eticamente inaccettabile e l'85% non si sente sicuro a passeggiare nei boschi durante la stagione della caccia.
Beh, giusto, perché ovviamente il rischio è poi si venga, come dicono alcuni, sparati.
Certo, esatto. Sparati, esatto.
Senti, allora, Giuliano, spesso noi leggiamo sui giornali di attacchi di lupi, orsi e così via, ma è tutto vero? Cioè, questa è una cosa così frequente che dobbiamo affrontare con la caccia, limitando la presenza di questi animali, oppure no?
Allora, sul limitare con la caccia, poi ne parleremo anche con la nostra ospite. Io personalmente sono contrario, perché non serve a questo la caccia,
certo,
a differenza di quello che può essere scritto nella proposta di legge.
Esatto.
Io quello che posso fare da comunicatore è dire al pubblico di fare attenzione a quello che si legge. Innanzitutto la fonte. Un post su Facebook può essere autorevole o no. Bisogna innanzitutto guardare bene chi lo dà, se è una testata giornalistica, se è una testata giornalistica affine a quell'argomento. Quindi una cosa è leggere una testata che parla di cucina, un attacco di lupi, lì piuttosto che magari un giornale o comunque una testata ben riconosciuta, ma soprattutto alcuni termini che dovrebbero far suonare un allarme. Per esempio, quando si parla di attacchi di lupi, essenzialmente, perché per gli orsi è molto raro, per le volpi è, diciamo, quasi normale, ci sono parole come attacco dei lupi, oppure carneficina di lupi, oppure addirittura massacro. Ecco, queste parole sono già indice di una volontà di enfatizzare quello che succede, perché questi sono predatori. I lupi non fanno la guerra alle loro prede, lo fanno per cibo, lo fanno per mangiare. Quindi attacco può anche andare bene, ma la parola giusta sarebbe predazione. E poi bisogna stare attenti anche, per esempio, a leggere bene la notizia, non solo il titolo. Quando non ci sono informazioni tipo dove è successo, oppure in che misura, quando, insomma, le informazioni sono vaghe e soprattutto non c'è un esperto che attesta che veramente quello è un attacco di lupi, bisogna prenderla con molte molle.
Con le molle, esatto. Allora, Rocchi, voi siete nettamente contrari come ENPA alla riforma della caccia. Quali sono, secondo lei, i punti più critici, per spiegarlo anche ai nostri ascoltatori?
Ma vogliamo cominciare con qualche punto di informazione? Mm-hmm. Qual è l'ultima volta che avete sentito che un lupo, a parte Cappuccetto Rosso, voglio dire che un lupo ha minacciato una persona? No, ditemi un caso. Quando mai? Avete notizie?
È certo, è chiaro.
Mai? Mai. Lo sapete quando è in Italia l'ultima volta che un lupo ha aggredito e ucciso una persona? Ai tempi di Napoleone, sono quasi 2 secoli. Mm-hmm. L'ultimo dato di un lupo che ha ucciso una persona. Quindi sta roba è tutta leggenda metropolitana. La verità è questa, che a premere per la caccia non sono, come si vuol lasciare intendere, i cacciatori sono rimasti, rispetto al passato, si sono decimati. Sono gente soprattutto in età, e sono gente che quando sanno di caccia, questi bollettini, che se non fossero, se non sollassero l'umana pietà, sarebbero da ridere. Cioè cacciatori 85enne si spara nei piedi al compagno 87enne. Cioè sembra l'uscita dell'ospizio di Santa Galla. Allora, detto questo, si capisce che il problema e il punto non sono i cacciatori. I cacciatori continuano a fare quello che hanno sempre fatto, come tante cattive abitudini.
No.
Difficili a lasciare. Allora, detto questo...
Rocky, secondo me si deve un attimo spostare, diciamo, con il telefono, perché c'è qualche problema. Allora, sì, abbiamo sentito Tiziana che... appunto, tutte le leggende metropolitane, evidentemente c'è una cattiva informazione.
Ma
oppure
certo,
la voglia di fare semplicemente tanto sensazionalismo.
Sì, ma li vediamo, no, questi titoli. Chiaramente, se leggiamo un titolo massacrati, sono tutti più intenti a andarli a leggere, no? È un po' quei titoli a chiappo, no, che ci sono. Come giustamente diceva Giuliano, quelli sono animali, quindi selvatici, animali che vivono nel loro ambiente. Siamo noi ad andare a disturbarli molto spesso negli ambienti in cui sono. Qui è un po' come il discorso pure dell'orso, no? Cioè è chiaro, se l'orso...
Tiziana, mi dicono che c'è di nuovo,
okay,
Carla Rocchi. Allora Rocchi,
sì,
eccoci qua. Allora, a questo punto però, qual è... Allora, abbiamo capito che c'è tanto sensazionalismo senza senso, però quali sono i punti critici di questa legge?
Non è che ci sono due punti critici nella legge, c'è il punto critico della... è un punto critico questa legge, ma la motivazione, domandiamoci perché.
No.
La parte rurale si va riducendo. Deve esserci questa grande pressione di animali e la situazione è contraria, perché gli animali diminuiscono, perché cresce la parte antropizzata del paese. Il punto è che la caccia è da sempre la foglia di fico degli armieri, e quando noi abbiamo, come abbiamo adesso, degli armieri in Parlamento, fanno i loro interessi. Agli armieri si aggiunge quella filiera di produttori e di agricoltori che vogliono mettere in commercio la carne cacciata, cioè vogliono creare una filiera di consumo di carne che va dal cacciatore al consumatore. È di ieri la notizia di un proprietario di un ristorante che ha provato a mettere la marmotta nel menù e l'hanno naturalmente spernacchiato a morte, ha dovuto fare le scuse e quasi chiudere il ristorante. Noi siamo di fronte non all'attacco dei cacciatori, i cacciatori sono un residuo culturale, noi siamo di fronte a un attacco motivato e come posso dire, assolutamente organizzato da parte di armieri e una filiera di cacciatori che vogliono entrare nel business della carne cacciata. Questo è il vero punto. Questa è la premessa per cominciare a parlare. Mm-hmm. Detto questo, evidentemente questi sono interessi economici, perché se si guardasse al parere dei cittadini, quando l'Eurispes, che è un paese, che è un ente serio, che fa i suoi rilievi e pubblica ogni anno i risultati dei suoi studi, li rende pubblici, viene fuori che, contrari alla caccia, c'era una maggioranza schiacciante di cittadini italiani, naturalmente è ovvio che chi ha interessi diversi cerca di far passare gli interessi diversi. Siamo stati in relativa grazia di Dio dal 92 a oggi, e naturalmente chi cerca uno spazio per fare soldi, per lucro, non c'è un'altra ragione, non ci sono altre motivazioni, perché attacchi di lupi, io sfido chiunque a dirmi dove sta la notizia di una persona aggredita da un lupo. Non c'è la notizia. L'aggressione dell'orso sono cose rare, e sono soprattutto in quelle parti del nostro paese dove per fare business, per fare soldi, in passato è stato attuato un progetto che si chiamava Life Ursus. hanno preso sti orsi e hanno ripopolato un pezzo di Trentino dalla Slovenia.
Però chi c'è? Vedo che Giulianini preme per farle una domanda.
Siccome sull'orso abbiamo fatto una puntata tempo fa ed abbiamo già spiegato questo del Life Ursus, io però la volevo riportare un attimo alla caccia, perché poi anche la caccia legale, e vorrei che lei lo spiegasse, perché l'EMPA ne fa delle campagne su questo, ha delle pratiche legali, ripeto, che però sono altamente criticabili. Già nella legge attuale, per esempio quella dei richiami vivi, ecco, io vorrei che lei ne parlasse agli ascoltatori, ma magari non lo sanno.
Ve ne dico solo due. Uno, i richiami vivi, cioè si prendono degli uccelletti, piccoli creature che pesano un decimo della pallottola che li dovrebbe uccidere, ma non li si uccidono, li si mettono nella condizione di cantare, di lamentarsi o comunque di emettere i loro suoni, perché o si accecano, cioè prendi un uccelletto, tu lo accechi, così sto disgraziato canta, e però nel cantare attira gli altri suoi simili che magari arrivano pensando di soccorrerlo, e c'è un coraggioso, un poderoso sparacchiatore che con una pallottola che pesa 10 volte il peso dell'uccelletto lo spara. Cosa ci fa? Niente, nemmeno dire che se lo mangia, però ha sparato, capito? Ha trovato la sua soddisfazione. Questa è già una schifezza come posso dire, come procedura per attirare gli animali, e potremmo continuare, perché per attirare gli animali e per perché della caccia in campo parliamo, cioè questi forsennati e trovano.
No, la linea è davvero pessima. Allora, chiedo al nostro tecnico di richiamare ancora una volta, magari chiamiamo da un fisso, non so se dipende
può stare ferma in un punto magari.
Ma no, forse potrebbe dipendere anche semplicemente da noi, perché insomma, vediamo un attimo adesso però.
No, vabbè,
Daniele Orti ci pensa.
Sì, non la sapevo questa cosa.
Questa dei richiami vivi è una delle cose che si possono...
Si accecano gli uccellini piccini per poi richiamare, una cosa veramente...
Esatto, perché fanno richiami di aiuto e ovviamente richiamano oppure richiami anche in tempo di accoppiamento, si fanno richiamare uno dei sessi e l'altro si avvicina ovviamente per poi prendere. Poi ci sono varie pratiche anche illegali come i richiami elettronici, quindi dove addirittura non serve quello vivo ma c'è un suono, un registratore.
Ma è elettronico, senti, quello
sì,
vivo,
però cioè... è sempre una trappola. Noi pensiamo sempre che questa la caccia
Daniele
in Italia dovrebbe essere uno sport, quindi dovrebbe essere
ci dovrebbe essere ancora Rocchi. Senta, quali sono le pratiche, le conseguenze peggiori invece del bracconaggio, di tutto quello che è illegale? No,
non ce la facciamo.
No,
quelle legali ve le ho raccontate.
No, non ce la facciamo. Allora,
guarda, il bracconaggio è fatto, è crudele con bracconaggio.
No, allora la linea è caduta di nuovo, deve essere che oggi è proprio una cattiva giornata per quanto riguarda le comunicazioni. Allora, abbiamo capito che ci sono tanti aspetti negativi legati alla caccia. Tiziana.
Comunque, intanto diciamo che fino al 30 novembre a Massa in Toscana è in corso un evento che vede proprio impegnata l'EMPA, che si chiama La Piuma e il Sasso, crudeltà su animali e pericolosità sociale. Quindi diciamo che ecco, impegnati sì, da sempre sono appunto l'EMPA.
Questo è un altro aspetto su cui avremmo voluto sentire la Presidente, perché loro, non solo loro, a livello scientifico c'è tutto un convegno che approfondisce la relazione fra i maltrattamenti agli animali, anche ai propri animali, quindi chi alleva animali ma anche chi ha animali da compagnia li maltratta, fa crudeltà. Ricordiamo che questo è un reato penale da qualche anno in Italia, maltrattare i propri animali, e la pericolosità sociale di quelle persone, cioè c'è una relazione diretta fra come noi, come esseri umani, singolarmente trattiamo i nostri animali e come poi trattiamo gli altri esseri umani. C'è una correlazione fra i crimini, le violenze domestiche e appunto quello che è.
E secondo me, poi forse l'avevamo anche già parlato, i social hanno ovviamente alimentato ancora di più tutto questo, perché vediamo centinaia e centinaia di animali sui social con i vestitini, il bagnetto, il non lo so.
Esatto, quello è un altro aspetto,
piume,
diciamo,
cioè quello è un altro aspetto di
enfatizzare
di maltrattamento, per quanto mi riguarda, perché fanno delle cose che non sono adatte ad un animale. Insomma, cioè, non dovrebbe finire in quel modo un animale, cioè, una sua dignità, ecco. Senti, ovviamente.
Senti, ci sono degli appuntamenti prossimamente, sì, che possiamo segnalare anche ai, sì, nostri ascoltatori, sì, dove magari poter, perché insomma, sì, abbiamo parlato spesso dei canili,
sì, e, sì, ce ne avrebbe parlato la dottoressa
Rocchi. E nei canili ci sono tanti animali abbandonati,
sì,
per cui che cosa possiamo fare?
Sì, domenica prossima, 16 novembre, l'Ufficio della Garante per la Tutela e il Benessere degli Animali di Roma Capitale ha organizzato un altro appuntamento di Il Canile Va in Città. Ne abbiamo anche già parlato qui ai tuoi microfoni, Ale, e per favorire l'adozione dei cani che sono ospiti dei canili municipali. L'appuntamento è per le 10.30 al Parco Tevere Marconi. Praticamente cosa fanno? Questi prendono alcuni esemplari, alcuni cani dai canili, e fanno proprio una vera e propria sfilata, insomma, una sfilata in cui presentano l'animale con le caratteristiche, con il carattere, cioè raccontando che tipo di carattere ha, se è adatto per stare con i bambini o meno, eccetera. E ci sono delle famiglie che si propongono, vedono questi animali e si propongono di poterli adottare. Ovviamente, dopo che si sono proposti, cioè vengono, tra virgolette, chiaramente interrogati sulla...
Esatto. Diciamo
valutati, testati assolutamente se possono o meno essere gli adottanti di questi cani, e quindi diciamo che c'è un bel successo, hanno diversi animali, trovano le loro famiglie, diversi cani trovano le loro famiglie, quindi mi sembra un'iniziativa veramente eccezionale. Ci sono tanti volontari che si prestano per fare questo, ecco, questa è una bellissima iniziativa, e noi li ospiteremo anche al Villaggio per la Terra quest'anno,
che si svolgerà da quando?
16 al 19 di aprile 2026, ovviamente.
Sempre al Pincio
e al Galoppatoio di Villa Borghese.
Sì, esattamente.
E dove ci sarai anche tu, Alessandro,
ovviamente,
come ogni anno. Io volevo ricordare questo appuntamento di cui parlava Tiziana, il Canile Va in Città, è alle 10.30 di domenica al Parco Tevere Marconi, sul Lungotevere di Pietrapapa, qui a Roma. Una cosa importantissima è che lì sul posto il comune offre anche la microcippatura gratuita dell'animale, quindi è un costo che il comune si regala, diciamo, a chi
si accolla in qualche modo.
sì, in testa, perché la microcippatura è il primo passo per tutelare gli animali, ma poi far sì che quando questi si perdono, anche per motivi contingenti, magari un cane può scappare, venga riportato in famiglia e non vada ad ingrossare quelle file di animali randagi, di cani randagi o vaganti, che magari possono poi attaccare altri animali ed essere confusi anche con i lupi, perché anche questo succede nella nostra cronaca un po' vaga che c'è.
E soprattutto l'abbandono di animali comunque è un crimine a tutti gli effetti, e poi soprattutto è un pericolo per la sicurezza,
certo,
perché un cane che ti attraversa la strada improvvisamente, magari perché è impaurito, ne ho visti per esempio anche sul raccordo anulare a Roma, è un pericolo reale. Allora, Tiziana, Giuliano, sì, la nostra puntata è finita qua, purtroppo, ecco,
magari la richiameremo
la riospiteremo
un'altra occasione.
Diciamo con condizioni telefoniche però migliori,
sì,
diciamo.
Sì,
su questo non c'è dubbio. Io vi saluto, ci,
grazie,
risentiamo giovedì prossimo, e comunque se volete approfondire questi temi basta andare sul sito erdeitalia.it. buon pomeriggio, tra poco l'informazione.